La borsa di Tokyo si sta ridimensionando per una serie di fattori, non ultimo la compensazione anche dei forti rialzi che ci sono stati di recente.
Si dice anche che è stata la contrazione del manifatturiero in Cina a pesare sul crollo della borsa di Tokyo.
Certo, ieri c'è stato un intervento in questo senso da parte del Presidente della Federal Reserve che ha fatto rilevare appunto questo aspetto. Il problema è che la Cina sta cominciando a scontare il ridimensionamento di una crescita che in qualche modo non ha toccato la popolazione in senso lato, ma soltanto alcune nicchie della popolazione. Quindi è chiaro che anche in Cina, se stagnano i consumi interni e stagnano i consumi esterni, il manufatturiero crolla.
Questo perché in Cina ci sono pochi ricchi rispetto all'enorme popolazione e molti poveri.
In Cina non si sta facendo altro che ricalcare il modello negativo che, evitando la redistribuzione della ricchezza, ha portato solo pochissimi ad arricchirsi, ma noi sappiamo bene che se non si alimentano i consumi, soprattutto della media borghesia, ecco che crollano i settori, a cominciare dal manufatturiero.
Questa differenza dell'Europa, che fino a poco tempo fa invece aveva puntato sulla classe media, cioè su un benessere diffuso che era il nerbo dello sviluppo dell'Europa e degli Stati Uniti.
Certo, la media borghesia ha sempre costituito il punto di riferimento per i consumi. Se noi la distruggiamo con una pressione fiscale esasperata, eliminando i servizi essenziali, quali quelli sanitari, quelli educativi, eccetera, e costringiamo a indebitarsi la media borghesia viene risucchiata come è stata risucchiata in Europa e negli Stati Uniti verso il basso.
Secondo lei, tutto quello che sta succedendo potrebbe anche essere visto come un gioco della finanza mondiale per guadagnare più soldi?
Certamente sì, perché che cosa è accaduto a Tokyo? C'è stata una fortissima vendita di titoli, in particolare il crollo del 7,2% che è dovuto soprattutto al rendimento dei titoli di Stato giapponesi, naturalmente sempre tenendo conto dei collegamenti globali. Quindi certamente dietro c'è una speculazione molto forte, ma la speculazione è consentita dalle politiche di austerità. Se ci fossero delle politiche sociali più eque di redistribuzione, sicuramente gli attacchi speculativi si ridurrebbero. Gli attacchi speculativi ci sono sempre stati, ma non in queste dimensioni.
Cosa dovrebbe fare l'Europa?
L'Europa dovrebbe iniziare a rivedere totalmente la politica di austerity. Sembra che da questo punto di vista si insista in maniera ossessiva, senza comprendere che la difesa di questo tipo di politica, che non libera risorse, non fa altro che affossare ulteriormente anche gli stati più forti, quali ad esempio la Germania. Bisogna liberare risorse intervenendo soprattutto sulla leva fiscale e ancora sui tassi di cambio. Le banche dovrebbero liberare ancora i prestiti nei confronti delle piccole e medie imprese, dare più liquidità sia alle imprese che ai consumatori, perché solo in questo modo si rimette in moto la crescita e riusciamo a venirne fuori, altrimenti sarà dura ancora per molto tempo.
E non avere paura dello spread.
Sì, lo spread, come stiamo vedendo in questi giorni, anche nei momenti peggiori di debolezza, per esempio del sistema politico italiano, non è che sia andato chissà dove, anzi si è stabilizzato. Questo significa non che lo spread sia una variabile indipendente dall'economia, ma è uno dei tanti parametri. Non è il parametro che ci deve condizionare nelle nostre scelte. Questo condizionamento di carattere psicologico nasconde dietro una forte pressione speculativa.